brutta notizia che è dimenticata a casa il PC, quindi non posso registrarlo. La bella notizia è che se qualcuno vuole registrare l'audio, poi mi dia il file di locale con il suo sito. Ho fatto così, se qualcuno ha qualche aggeggio strano vorrebbe qua registrare, bene, però... La bella notizia...
Glielo passate! Glielo passate!
E che finalmente possiamo riprendere le lezioni dopo una pausa insensata, così lunga, che spetta ovviamente la sequenza degli argomenti di una lezione, ma che vi devo dire, non è certo una scelta mia quella di non poter fare lezioni il giovedì della settimana di Pasqua, come la scelta che debba chiudere l'università il 24 aprile. Non mi faccio delle vacanze di Natale, insomma, non si può, a noi non interessa, perché mi interessa perché lunedì è una nuova lezione, ma non è facilmente comprensibile la logica che ci sta dietro il giovedì di Pasqua, non si può farlo dire. Come chi la farà il lunedì non potrà farlo. Ed è importante ovviamente non spezzare, no, le lezioni troppo, perché poi si perde il filo del discorso, soprattutto le lezioni come queste, dove è importante la frequenza per comprendere un po' poi tutti i temi, tutti i programmi. Ma detto questo, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, cioè dovremmo avere da adesso in avanti, forse non lo so, non più interruzioni. Perché è brutto iniziare una lezione dicendo, come avevamo detto, se vi ricordate l'ultima lezione, il corso era di fatto iniziato trattando della dignità umana, ok? Soprattutto avevamo evidenziato uno dei due profili con i quali ci si può approcciare al tema della dignità umana, cioè quello che si potrebbe chiamare statico, cioè la dignità umana vista come principio veramente supremo, superiore a tutti gli altri. Per comprendere bene cosa vuol dire il principio supremo che vince contro tutti gli altri e che quindi non è bilanciabile, è utile ricordarsi la vicenda di Norimberga prima e poi del muro di Berlino dopo. Riassunto, cosa significa la concezione statica della dignità umana? Significa che si guarda la dignità umana non come uno tra i tanti diritti, magari anche molto importante, no, perché si toglie dall'insieme dei diritti la dignità umana e la si mette sopra a tutto, addirittura capace di vincere qualsiasi altro diritto non meno importante. Pensate ancora una volta a Norimberga, non è dubbio che da un punto di vista giuridico Norimberga abbia avuto moltissime forzature, perché i crimini dei quali furono accusati i gerarchi nazisti sono stati istituiti soltanto grazie allo statuto che ha reso possibile il processo di Norimberga. Nel 1935, 36, 33, in pieno nazismo, quei comportamenti messi in atto dai gerarchi nazisti allora non costituivano reato. È un po' come se oggi io tenessi un comportamento che non costituisce reato. Tra un mese quello che io ho fatto oggi diviene reato e mi si punisce per cosa io ho fatto oggi quando non costituiva reato. Capite che dietro qui ci stanno una serie di principi democratici fondamentali: l'irretroattività della legge penale, la legalità delle pene. Perché com'è possibile che io decida di tenere o meno un comportamento se non c'è una legge che mi dice quali comportamenti io non devo tenere, pena, sanzione? Almeno, diciamo così, io so che se oggi un comportamento è previsto come reato, so come comportarmi. Se non lo tengo va tutto bene, se lo tengo so che sto commettendo un reato. Ma se non è previsto nulla, capite che i miei diritti vanno a farsi benedire, esattamente come è successo a Norimberga. Ma perché è successo? Perché ad un certo momento a Norimberga è nato il concetto non solo filosofico, vi ricordate Kant e Beccaria, ma anche giuridico della dignità umana, che riesce a vincere anche contro il principio altrettanto importante, democratico e quanto volete, della irretroattività delle leggi penali e del principio di legalità. Ok? Questa è la concezione statica, la concezione che non a caso è prevista nella Costituzione tedesca. La dignità umana è inviolabile, dice la Costituzione tedesca. Oggi guardiamo l'altra possibilità di sviluppo della dignità umana, una concezione dinamica, cioè la dignità umana è sempre importante, però la si disciplina insieme ad altri diritti, come se fosse un rafforzamento di altri diritti, ma non il diritto sopra ogni cosa. E questa seconda concezione è quella che abbiamo accolto noi nella nostra Costituzione. E come vi avevo detto, non so se vi ricordate, se devo essere completamente sincero, a me pare più opportuna questa seconda concezione che la prima, perché la prima implica, tra i tanti problemi, un enorme potere dei giudici, perché alla fine qualcuno deve decidere perché vince la dignità umana, e questi sono i giudici, che addirittura, vi ricordate, possono dire che esiste un diritto ingiusto, un diritto inesistente. Secondo problema della concezione statica: il diritto, comunque voi lo guardate, è un fenomeno e deve rimanere un fenomeno relativo. Il diritto italiano è diverso dal diritto brasiliano ed è giusto che sia differente. Perché? Molto semplicemente, sembra schematico e banale, ma è così a fondo, perché i cittadini italiani eleggono il Parlamento italiano, che fa le leggi che garantiscono i diritti. Non ha senso assoggettare il cittadino brasiliano alle leggi italiane alle quali non ha potuto partecipare grazie all'elezione. È banale, è semplice metterla così, ma il principio democratico implica la relatività del fenomeno giuridico. Trovatemi un diritto che sia assoluto. Non esiste. Il diritto alla vita, ma neanche morto. Esiste la pena di morte e quindi non esiste il diritto alla vita come diritto assoluto. Quindi È molto importante sottolineare che il diritto è un fenomeno relativo, soprattutto perché oggi forse più che ieri, ma tutto sommato è sempre stato così, qual è il diritto che in linea teorica si potrebbe addirittura ritenere assoluto e quindi valido in tutto il mondo? È l'unico diritto che sarebbe in grado di affermarsi grazie a che cosa? Grazie a uno Stato che ha la capacità di imporre questo diritto ovunque. E qual è lo Stato che è in grado di imporre diritti ovunque? Giratela come volete, ma è lo Stato che detiene il monopolio della forza legale capace di sovrastare tutti gli altri. Voi non potete andare in Iraq a dire la pena di morte è sbagliata. Ok? Perché chiaramente un iracheno dice a chi dice questa cosa, se magari è un americano, guarda che ce l'hai anche a casa tua. Come si fa ad imporre un diritto? E certo che ci sono i movimenti internazionali, ci sono tutta una serie di situazioni da tenere conto, ma alla fine vince chi? Vince chi si fa portatore di un diritto assoluto, ma che poi riesce nella pratica. E oggi, ripeto però un po' da sempre, qual è l'unico Stato che sarebbe in grado di andare ad esportare la democrazia, ad esportare i diritti? Oh, no, non è questione di quale Stato, è questione di come si fa ad esportare la democrazia. Con i soldi e con le armi, soldi che servono a comprare le armi. Non mi interessa dire qual è lo Stato oggi capace, perché non lo saprei dire se sono gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, non lo so. Il punto è che se voi non tenete fermo la relatività del fenomeno giuridico e siete pronti ad accettare un diritto assoluto, dovete anche essere pronti ad accettare che si esporti la democrazia, che si esporti il diritto, e chi lo può fare? Certo non l'Eritrea, ma uno Stato che ha le capacità economiche, quindi poi militari, per far questo. Io sono abbastanza convinto di questa impostazione, che è un'impostazione ovviamente ideologica, che porta con sé tutta una serie di problematiche, ovviamente. Però alla fine lì si torna. Sul fatto se sia giusto o meno esportare la democrazia, esportare i diritti. Se uno dice sì, deve anche dire come. E non ci sono tanti altri modi se non quelli di andare a bombardare un regime dittatoriale, cambiarne le vesti, magari introdurre le elezioni politiche e poi lasciare che faccia il suo corso, cosa non del tutto convincente, lo dimostra lo sviluppo degli ultimi 20 anni, che cosa ha portato l'idea di andare a bombardare uno Stato per implementare la democrazia. Fermo che oramai siamo arrivati a un momento in cui non si dice neanche più esporto la democrazia, evidentemente. No, ma si lanciano dei missili perché sei stato cattivo, oppure si fa una guerra perché forse hai delle armi chimiche, delle armi nucleari. In tutto questo la democrazia non c'entra proprio niente, quindi siamo arrivati proprio alla massima trasparenza del perché uno fa una guerra, no? Lo sappiamo tutti, le guerre non si fanno per un mondo migliore, ma per altri fini. Ma anche se fosse per un mondo migliore, quello è lo strumento, non l'unico, attenzione, ma quello che poi veramente serve, quello che poi ha potrebbe avere dei risultati. Quindi molto meglio togliersi l'idea che esistano dei diritti assoluti, perché i diritti sono relativi, con tutte le complicazioni del caso. Alcuni di voi forse l'hanno già sentito, un esempio incredibile da questo punto di vista sono quelle che si chiamano già con un aggettivo, con un sostantivo negativo, proprio per una determinata concezione, le mutilazioni genitali, no? Che non hanno niente a che fare con la religione, ma sono pratiche tribali. E qui veramente viene fuori l'impostazione di fondo. Io posso andare in Somalia, in Sudan, in Etiopia a dire che è sbagliato, ma devo essere anche pronto a sentirmi dire che allora è pure sbagliata la pena di morte. E allora quello che un'impostazione relativistica vuole portare avanti è esattamente quello di dire che, posto dei limiti, non c'è alcun motivo per negare in sé la pratica delle mutilazioni genitali. Limiti che possono essere i più diversi, per esempio la maggiore età, limiti che riguardano le condizioni igienico-sanitarie. Ma se una persona crede che la sua uscita da una certa fase di vita per entrare nella fase, diciamo così, più adulta, passi anche per una piccola escissione del clitoride piuttosto che per altre di quelle pratiche, l'approccio relativistico ti porta a dire: chiaro che ci sono dei limiti. Primo, il consenso, non c'è dubbio. Io non direi mai che contro il consenso di una persona quella pratica debba andare avanti. Secondo, vogliamo mettere la maggiore età? Va bene, mettiamo la maggiore età, anche se ci sono dei dubbi, perché oggi, se voi volete fare un tatuaggio oppure mettervi degli orecchini nel cervello, nell'occhio, nell'orecchio, nell'ombelico, sul pene, sulla vagina, lo potete fare anche se avete 15 anni, no?
Io ho chiesto autorizzazione.
Comunque tendenzialmente,
però si può, la pratica si può.
Tendenzialmente, e capite, no? Che però va bene, mettiamo la maggiore età, anche se, come dire, sa un po' di imperialistico. Perché la maggiore età? Se la pratica sulla quale tu vuoi influire quando arrivano i 18 anni ormai non ha più senso, perché è una pratica che inizia molto, molto prima. Terzo, le condizioni igieniche sanitarie. Io sarei un pazzo furioso se dovessi legittimare delle pratiche in una foresta, sotto un albero, fuori dal villaggio, con un pezzo di albero. Non è sostenibile. Ma se tutto dovesse avvenire in una stanza igienicamente tenuta come si deve, col consenso della persona a 18 anni, l'approccio relativistico ti pone a dire: chi sei tu per dire che non devi farlo? Siete? Le della dignità della donna, sei tu che lo dici. Non lo dice la donna consensuale e via dicendo. capite, l'approccio relativistico porta comunque sia a prendere delle come dire, delle posizioni comunque problematiche. L'unico, forse, ve l'avevo già detto, diritto che si può andare in giro per il mondo a dire che vale al di là del territorio, al di là del tempo, al di là dello spazio e anche al di là del consenso, si chiama dignità umana. Ma questo risolve pochissimo, perché è difficile dire che cosa sia la dignità umana. L'esempio del lancio del nano ve l'ho già fatto, no, alcuni lo sapranno, altri no. In Francia, a un certo punto, lontano da Parigi, non mi ricordo più se era uno spettacolo in un circo o in una discoteca, comunque insomma viene la brillante idea, per attrarre ovviamente clienti e non fare la fama e quindi poter pagare i propri dipendenti, al proprietario della struttura di fare non più il lancio della donna cannone, no? Una volta si usava, ma il lancio del nano, pensando che il nano andava più lontano e quindi era tutto più spettacolare. Trova un nano che con la massima sua consensualità dice: certo che mi va bene, pure io devo mantenere la mia famiglia. Si tappezza la città di manifesti, lancio del nano, inaugurazione, bla bla bla, arriva il sindaco e blocca tutto, perché è contrario all'ordine pubblico utilizzare un essere umano per attrarre clienti e aumentare il business e quindi mandare avanti la tua iniziativa economica. Chiaro? Ovviamente si va di fronte a un giudice e un giudice rende la famosissima decisione sul lancio del nano e dice: no, ti devi fermare, do ragione al sindaco e torto al proprietario del locale, perché esiste la dignità umana, che non è un concetto che puoi avere o non avere. Non mi interessa che tu, nano, abbia dato la tua super disponibilità, perché c'è qualcosa che va oltre, che è sopra. Si chiama dignità umana, perché non puoi usare l'essere umano come strumento per arrivare a un fine importante, cioè quello di guadagnare dei soldi per mantenerti e vivere, perché l'essere umano è fine. Ok? Questa è la risposta del giudice. Risposta importante, dignità umana in senso statico, che vince contro il diritto di iniziativa economica, ovviamente, però problematica, perché se voi vi mettete nei panni tanto del nano, tanto dell'imprenditore, ne uscite fregati, ne uscite abbastanza messi male, insomma, no? Quindi, concezione dinamica, che è la concezione della Costituzione italiana. Costituzione italiana che non ha un articolo dedicato alla dignità umana. Se volete essere proprio letterali e formalisti, non esiste il concetto letteralmente espresso di dignità umana nella nostra Costituzione come esiste per esempio in quella tedesca. Questo non vuol dire che noi non abbiamo a livello costituzionale la protezione della dignità umana, vuol dire che ce l'abbiamo in un modo dinamico, non statico, cioè legata ad altri articoli, a rafforzamento di questi altri articoli. E qui, molto interessante, prima di comprendere quali articoli, perché in sede di esame chi se ne frega, mi parla della dignità umana nella Costituzione italiana e parte con l'elenco degli articoli dove si parla della dignità umana. È molto più importante spiegare a modo di introduzione tutto quanto vi ho detto adesso. Soprattutto una cosa: gli articoli nella Costituzione italiana nei quali non letteralmente ma sostanzialmente si può rintracciare il concetto di dignità umana sono gli articoli che riguardano i poveri cristi, i soggetti deboli. Se voi volete comprendere la forza e la vitalità della Costituzione italiana, non dovete guardare soltanto il Parlamento, il Governo, la Corte Costituzionale, il Quirinale, il ruolo delle regioni. Certo che per tutto questo è importante la Costituzione, ma per veramente capire il senso di una Costituzione voi dovete andare anche fisicamente, ma qui concettualmente, negli angoli più remoti, dove ci sono i poveri cristi, dove ci sono i soggetti deboli. Primo, a mio modo di vedere, l'espressione migliore della dignità umana della nostra Costituzione si ha quando si parla di carcere. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Punto. Non mi sta dicendo dignità umana? Quasi. Ok? Se c'è un luogo dove la Costituzione deve avere una forza, o meglio, se c'è un luogo dove la Costituzione voi la potete capire, è il carcere. Secondo, ci potremmo mettere pure oggi i CIE, cioè i centri di detenzione amministrativa per gli immigrati, che non trovano, come dire, in Costituzione una vera e propria copertura, semplicemente perché nel 1947 noi emigravamo piuttosto che avere immigrati. Mio nonno, la prima persona di colore, non è riuscito a vederla perché è morto prima. Nel 1947 in Italia non esisteva il fenomeno di immigrazione, quindi è anche comprensibile che nella nostra Costituzione non ci siano specifiche previsioni che parlano di immigrati. Ma ancora una volta, se c'è un luogo oggi nel quale voi dovreste andare Costituzione alla mano, sono i CIE, cioè i luoghi di detenzione degli immigrati, per tanti motivi anche in attesa di riconoscimento della domanda d'asilo. Ancora, e qui è importante ampliare, no, sempre più le prospettive e le riflessioni. Un altro luogo della Costituzione nel quale si parla di dignità umana in modo inespresso, non esplicito, riguarda il diritto alla salute. Perché i nostri costituenti hanno associato la dignità umana proprio alla questione sanitaria, salute, via dicendo? Perché i nostri costituenti sono figli di 20 anni di, come dire, orientamento ideologico che pensava addirittura possibile fare delle sperimentazioni mediche sugli esseri umani per ottenere benefici per la collettività. Il nazismo, il fascismo non è arrivato a tanto, ma i nostri costituenti non è che sono andati sulla luna a scrivere la Costituzione. E quindi se voi leggete l'articolo 32 della Costituzione, che parla di diritto della salute, trovate anche lì un riferimento all'umanità, alla dignità umana. La salute è un diritto inviolabile dell'essere umano. Il principio fondamentale è il consenso. Qualunque trattamento sanitario deve avere consenso, altrimenti non lo puoi fare. Anche i trattamenti che ti salvano la vita, ovviamente. Tu ti puoi rifiutare anche di un trattamento che serve per salvarti la vita, con un limite, tema oggi caldissimo, anche se veramente incredibile come se ne parla. Qual è l'unico limite previsto in Costituzione che va contro il consenso. Quando il trattamento sanitario va a difesa della collettività, allora il tuo diritto alla salute lo metti un attimo in disparte. Le vaccinazioni. Tu non puoi rifiutarti la vaccinazione, perché? Perché anche se tu non dai il consenso, io ti vaccino per la salute di tutta la collettività. Non mi interessa più la tua singola decisione, perché io devo evitare che si ripercuota su tutta la collettività una tua particolare patologia. Ma anche quando io posso vincere il consenso e quindi intervenire per l'interesse della collettività, dice la Costituzione, ve la leggo perché, come ho già detto, è stata poi riletta alla fine da un gruppo di letterati, quindi è anche un bel testo la Costituzione. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Va bene. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti al rispetto della persona umana, dignità umana. Difficile da capire cosa vuol dire il limite della dignità umana sulle vaccinazioni obbligatorie, però esiste, c'è un limite. Quali altri soggetti deboli vi vengono in mente, oltre ai detenuti, agli immigrati, alle persone che per definizione sono deboli se hanno a che fare con una malattia? Chiunque di voi è più debole se malato rispetto ad uno sano, e quindi ha bisogno, se la vedete in termini costituzionali, di una qualche garanzia ulteriore, non solo quella specifica del diritto, ma anche il riferimento alla dignità umana. Questa è un po' una visione del 1948, cioè un po' datata, però è una visione che a mio modo di vedere è ancora vivissima. Qual è il soggetto debole per definizione? Ripeto, più con gli occhiali del 50 che di oggi, per fortuna, però... Il lavoratore, perché chi lavora nell'ottica del costituente è un soggetto debole, non c'è dubbio, è questa l'ottica del costituente, cioè garantire diritti al lavoratore contro, tra virgolette, chi? Il datore di lavoro. E questa è l'impostazione. Poi per fortuna siamo andati avanti, non è solo... però gli orientamenti ideologici in Costituente quelli erano, Allora il Partito Comunista era veramente un partito, come dire, a difesa dei lavoratori, ma proprio ideologicamente, da scrivere in Costituzione che la retribuzione, anche qui ve lo leggo, articolo 36, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente, vedete che c'è un limite per il datore di lavoro sotto il quale non può scendere, e in ogni, è l'impostazione ideologica, no? E in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Esistenza libera e dignitosa, ancora una volta, vuol dire che qui c'era il riconoscimento del diritto ad una retribuzione, è quello il diritto, ma ci attacca anche la questione dignità umana. Perché? Perché il soggetto debole in questo caso è il lavoratore, che è un soggetto debole. Oggi io non ho alcun problema a dire che pure il datore di lavoro è un soggetto debole, intendiamoci, non è questo il punto. Però non si può come dire, si possono cambiare le carte in tavola, ma fino a un certo punto, perché tra i due, il datore e il lavoratore, il soggetto debole sarà anche il datore, ma resta il lavoratore. È perché nella logica del lavoro c'è la tra virgolette, sottomissione, no? Perché mi pare una cosa forte, però insomma chiunque di voi lavori lo sa benissimo che ha dei diritti e dei doveri, e sui doveri non è alla fine lui che può più di tanto decidere, no? Perché è soggetto alla logica. L'ho detto che sono diventato un po' marxista, e non sapendo più dove attaccarmi nel mondo di oggi, tento ad attaccarmi al marxismo, ma solo unicamente perché ci insegna a guardare il mondo dalla parte dei poveri cristi. Poi ha sbagliato tutto il resto, ma certo è che se guardate il pensiero liberale e non lo accostate al pensiero marxista, saremmo ancora a parlare di self-made man, no? Il pensiero liberale, esattamente, no? Dell'individuo al centro dell'universo, della libertà di ciascun individuo di poter fare tutto, di diventare presidente degli Stati Uniti come di crepare di fame. Questo è, in quattro banali parole, il pensiero liberale. Il pensiero marxista certo distrugge la libertà, ma resta che è servito nello sviluppo lungo storico a farci anche guardare a chi stava un po' peggio e non è riuscito a diventare presidente degli Stati Uniti. Addirittura, sempre in questa logica, ci sono altri articoli nella Costituzione che richiamano la dignità umana. Per esempio quelli riguardanti l'iniziativa economica privata, che è, se volete, una delle massime espressioni della libertà dell'individuo. L'individuo è libero anche perché può decidere domani di intraprendere un'attività economica senza che nessuno gli dica bello tutto che sia. Ok? E in effetti c'è in giro tante attività economiche che non è che sono il massimo, ma c'è il diritto di farle. Questa è l'impostazione, con però un limite: l'iniziativa economica privata è libera, e va bene, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, e va bene fino a un certo punto, perché io sono libero di aprire un negozio di fucili, sono libero. Alla libertà, alla dignità umana. Qui c'è veramente il nome e cognome, dignità umana, però non lo dobbiamo guardare come guarderemmo il processo di Norimberga. Ok? Lo dobbiamo guardare come, ancora una volta, un rafforzamento al diritto che veramente lui vuole garantire, cioè quello dell'iniziativa economica privata, che è libera, con tutta una serie di limiti, tra cui anche la dignità umana. Pensavo ce ne fossero meno, invece sono tanti. Se ne dico un altro. Una lezione del genere io forse 10 anni fa non l'avrei mai fatta, perché 10 anni fa, non sono 50, ma sono 10, l'attenzione verso la dignità umana era molto diversa. Per quello che mi sono meravigliato di quando gli articoli della Costituzione, non ci avevo mai fatto così tanto caso. Vabbè, questo no, però ogni cittadino, articolo 38, e siamo sempre guardando ai soggetti deboli. È vero che l'iniziativa economica privata guarda più al datore di lavoro, però insomma l'articolo 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Quindi il diritto al mantenimento nel caso in cui tu sia disoccupato. Ok? I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattie, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Quando sei un soggetto debole perché sei inabile al lavoro, quando sei un soggetto debole perché sei disoccupato, quando sei un soggetto debole che hai una certa età e quindi non puoi più lavorare, dice la Costituzione, hai diritto che sia preveduto ed assicurato mezzi adeguati alla tua esigenza di vita. Esigenza di vita, ancora una volta, può ricomprendere la questione della dignità umana. Ma al di là della questione delle pene, che forse è quella più importante quando noi leggiamo un termine costituzionale, il tema della dignità umana, e al di là del fatto che questo corso, come potete immaginare, parlerà molto di carcere e di pene, quindi per forza io guardo l'articolo 27 con un certo interesse, non c'è dubbio che se voi volete allargare ancora di più il discorso rispetto al testo costituzionale e trovare un luogo dove risiede implicitamente il concetto di dignità umana, lo trovate nel suo fratello gemello, non fratello ma gemello. Cosa implica la dignità umana, prima di tutto, se non volete perdervi in fumose e inutili definizioni, o se non volete rischiare di incrementare i poteri di un giudice, di uno che può dire al posto tuo che cos'è dignitoso o meno? A cosa si associa la dignità umana? Perché una persona non può essere utilizzata come strumento per raggiungere un fine? Qual è il motivo? Perché una persona è uguale all'altra. Principio di eguaglianza. Dignità umana ed eguaglianza sono i due cardini per comprendere veramente la svolta rappresentata dalla nostra Costituzione del 48. Sotto tortura, se dovessi dire qual è un diritto assoluto, ma solo sotto tortura, direi quello che uno dei più importanti filosofi del Novecento, Ronald Borkin, non so se voi l'avete mai sentito, ma fa niente, ha chiamato con una frase molto semplice, ma proprio banale, tanto semplice, l'eguale considerazione e il rispetto. Eguale considerazione e rispetto. Tutto da lì nasce. Poi viene il diritto alla salute, all'inabilità, alle pene umane, ma da lì nasce tutto. Eguale considerazione e rispetto. Perché io non posso essere usato per il raggiungimento del fine anche il più meritevole? Perché io valgo quanto tutte quelle persone che ipoteticamente intendo salvare facendo qualcosa su di me. Non c'è dubbio. Se una persona sequestra una bambina Io non posso torturarlo per farmi dire dov'è la bambina, perché quella persona deve avere un'eguale considerazione e rispetto rispetto alla bambina. Da qui si parte, eh? Da qui discende tutto. La si pensa diversamente, certo che la si pensa diversamente, non c'è dubbio. Tanti la pensano diversamente, tanti, come sarei tentato di fare io, tirerebbero via questa eguale considerazione e rispetto, perché è troppo ampio. E poi allora devo andare a vedere che cosa realmente uno fa, quali sono i limiti, vi dicendo, ma se proprio volete cercare un fondamento alla dignità umana generale nella Costituzione, lo dovete ricercare laddove la Costituzione parla di dignità e di eguaglianza. Leggete l'articolo 3 della Costituzione sul principio di eguaglianza ed è chiarissimo. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, bla bla bla. È vero che dignità sociale nell'ottica del costituente voleva soprattutto dire sono aboliti i titoli nobiliari. Tanto è vero che c'è una disposizione transitoria della Costituzione che proibisce i titoli nobiliari, la 14. I titoli nobiliari non sono riconosciuti. Perché? Perché sarebbe un modo di differenziare le persone basandosi su un titolo nobiliare quando le persone sono tutte meritevoli di uguale considerazione. Che tu sia conte, che tu sia un operaio, non fa differenza. Cosa che invece faceva molta differenza in passato, prima della Costituzione. Quindi il modo per leggere in termini generalissimi la dignità umana nella nostra Costituzione è guardare la concezione dinamica e quindi associarla ai vari articoli. Ma se volete fare una cosa ancora più ampia, leggere insieme al principio di eguaglianza. Perché l'unico motivo filosofico, teorico, per dare forza alla dignità umana è quella che non esiste una persona meritevole di maggiore considerazione rispetto ad un'altra. Ma starei fermo sulla concezione relativa, perché noi la pena di morte l'abbiamo abolita solo quando in Costituzione abbiamo scritto non è ammessa la pena di morte, cioè nel 2007. Chiaro cosa vuol dire? Prima c'erano già tutti quegli altri articoli, prima c'era già la dignità umana in Costituzione non esplicita ma implicita. Ma da quando è che noi abbiamo abolito veramente la pena di morte? Da quando abbiamo scritto in Costituzione la pena di morte non è più ammessa. Se veramente la dignità umana vince soprattutto anche sopra la pena di morte, noi non avremmo dovuto scrivere che la pena di morte non è ammessa. Perché abbiamo talmente altre basi per dire che la pena di morte è incostituzionale che chi se ne frega di introdurre una modifica. E in parte questo è stato anche il ragionamento che ha spinto, come dire, il nostro legislatore a disinteressarsi fino al 2007 della faccenda della pena di morte. Come sempre poi la realtà è molto distante dalle grandi discussioni che si fanno, perché l'articolo 27 è stato modificato eliminando completamente la pena di morte, che invece prima era proibita, ma non in caso di leggi militari di guerra, quindi quando c'era una guerra non potevamo ancora utilizzare la pena di morte. La realtà è molto più spicciola nelle grandi discussioni è che l'Italia è stata a livello internazionale molto avanti, diciamo così, nella battaglia contro la pena di morte e non era più utile andare all'ONU a dire facciamo una moratoria internazionale, noi ci proponiamo come i paladini dell'abolizione del mondo. Quando ti rispondevano, ma guarda che nella tua Costituzione ce l'hai ancora un pezzettino di possibilità di pena di morte. Quindi abbiamo dovuto eliminare quello per andare più forti nel mondo internazionale a sostenere l'abolizione della pena di morte. Questa è la realtà. Ma fuori discussione che il fatto che è stato previsto esplicitamente vuol dire che la dignità umana non arrivava a limitare la possibilità di pena di morte. Non arrivava. Tanto è vero che in pochi c'erano, e anche io non c'ero per fortuna, durante il terrorismo in Italia, durante gli anni di piombo, non pochi hanno esplicitamente chiesto di utilizzare la pena di morte. Guardate che l'intensità del fenomeno terroristico, per come l'abbiamo visto in Italia, in pochi paesi al mondo l'hanno visto. Aldo Moro non solo era un costituente, un importante uomo politico, ma era un importante uomo di governo. In quali altri paesi al mondo i terroristi sequestrano una persona come Aldo Moro e poi lo uccidono? Dovete, e oltre a quello, professori, magistrati, cioè i nostri anni 70-80 sono stati veramente forti. Tanto è che alcuni hanno detto introduciamo la pena di morte. Introduciamo la pena di morte. E al di là delle posizioni politiche dei partiti ufficiali, più o meno tutti contrari, tranne appunto l'MSI, che fu quello che più voleva questa cosa. Io sono quasi certo che nell'opinione pubblica un qualche pensierino lo si faceva. Come sono purtroppo quasi certo che se oggi si facesse un sondaggio, magari no, diciamo che vincerebbe comunque il no alla pena di morte, ma quanti davvero sarebbero pronti a battersi contro la pena di morte, che vuol dire contro veramente la pena di morte, anche contro chi stupra un bambino o contro chi mette una bomba sotto un palazzo e ammazza 100 persone, tra cui 50 bambini. Non è che puoi essere contro, ma la pena di morte sei contro o non sei contro, questo è l'insegnamento della storia. Capite? Quindi tanti bei discorsi, ma poi bisogna anche arrivare più alla realtà, no? Certamente, ripeto, al di là del carcere, sul quale parleremo a dismisura, uno dei campi inesplorati dai costituenti, nei quali oggi la questione della dignità umana ha sicuramente moltissimo peso, riguarda la bioetica, il biodiritto, cioè le questioni riguardanti l'inizio e il fine vita. Se voi rileggete l'ultima sentenza, quella definitiva della Corte d'Appello di Milano nel caso di Luana Englaro, non risolvibile in termini espliciti guardando al testo costituzionale il caso di Luana Englaro, perché figuratevi, non abbiamo il testamento biologico, cioè non ce l'abbiamo neanche per legge, figuratevi voi se ci potevano pensare i nostri costituenti, ma nella ultima sentenza che ha chiuso, tra virgolette, il caso, i giudici di Milano parlano anche della dignità umana. Ora, quello è stato un caso tremendo da un punto di vista giuridico, e chissà mai che il nostro Parlamento in un qualche modo forse riuscirà ragionevolmente ad intervenire, perché se fa un intervento senza ragione è meglio non farlo, ovviamente, perché non è vero che, insomma, dipende da cosa legifera, però insomma sono passati tanti anni, siamo uno dei pochi paesi in Europa a non avere niente su queste violenze, vediamo se ce la si fa. Ma sicuramente nel caso Englaro due erano i problemi più importanti. Uno è abbastanza semplice, cioè la impossibilità di un miglioramento, che è un tema decisivo quando si parla del testamento biologico. Cioè, siccome non c'era una legge, il giudice si doveva prendere la responsabilità di dire che indietro non può tornare. Siccome sto facendo una cosa nei confronti di una persona che non si può esprimere, io devo utilizzare particolare cautela, questo è fuori discussione, no? La prima cautela è rendersi veramente conto, perché non posso sapere quello che tu vuoi veramente, perché non parli, sei in stato vegetativo da 20 anni, non posso chiedertelo. E allora devo prima di tutto comprendere che non c'è possibilità di miglioramento, cioè che veramente come dire, standard medici alla mano, mai nel mondo nessuno dopo 20 anni di stato vegetativo permanente è migliorato. Altro che rimanere incinta, come disse. Che disse? Eravate nati voi, vero, 10 anni fa? Sì. L'allora presidente del Consiglio, di cui non faccio il nome per 15 secondi, poi vi dico chi era, proprio forse più per buttare lì anche lui, no? Una riflessione della cagnara che successe, disse sì, vabbè, è vero, insomma, però addirittura ci sono studi medici che dicono che si può rimanere incinta in stato vegetativo permanente, e questo è lo stato della riflessione politica italiana. Era Silvio Berlusconi, e non proprio il più piccolino politico. Però sicuramente questo era una questione molto importante, ma non era il vero nodo problematico della vicenda. Perché cosa volete che faccia un giudice? Si documenta, e se la letteratura scientifica dà supporto al fatto che non si può tornare indietro, allora uno cosa fa? Autorizza il distaccamento del macchinario che ti tiene in vita, non contro la tua opinione, ma senza ascoltare la tua opinione, perché se sei stato amministrativo non puoi esprimere. Questo non era il vero problema della faccenda. Il vero problema della faccenda era, ed è il motivo per cui serve una legge sul testamento biologico, come si fa a sapere che se Luana fosse stata viva avrebbe voluto il distaccamento? Come si fa? Non è possibile, perché è viva ma non parla. E questo perché serve il testamento biologico. Il testamento biologico è un pezzo di carta che voi scrivete oggi e varrà domani come vostra volontà quando non sarete più in grado di esprimervi. Di modo che un medico, un giudice, possa dire, certo che lui non si esprime, ma questo è quello che lui vuole. È il testamento biologico. E allora non c'era niente di tutto questo. Zero. Anche oggi è zero. C'era solo il padre che conduceva una battaglia affinché si arrivasse al distaccamento, perché, disse ai giudici, era la volontà espressa da Eluana in più di una volta. Mentre mangiavamo e c'era un servizio alla televisione, si espressa in quel modo. quando è andato a trovare all'ospedale delle persone in quelle condizioni, aveva espresso questo. Nessuno può, come dire, negare la buona fede del padre di Eluana Englaro. Mi sembra veramente un padre, poi posso sbagliarmi, però io ci credo, no? Ma un giudice si deve fare delle domande. Si deve fare la domanda più importante. Certo, l'ha sostenuto 20 anni fa, ma oggi il passare del tempo, ovvio che significa anche possibilità di cambiare opinione. Per questo che il testamento biologico si deve rinnovare, scade e via dicendo, no? Perché quello che io esprimo oggi, magari domani cambio opinione, o tra un mese, o tra un anno, pensate tra 20 anni. Non si può tenere ferma l'espressione di una persona per 20 anni. Cosa fa un giudice? Certo che crede nella buona fede, però sta facendo un atto fortissimo. E allora chiamò degli amici di Eluana, i quali espressero qualche dubbio, qualche perplessità sulla ferma convinzione che se fosse stata capace di parlare Eluana si sarebbe espressa in quel modo. Semplicemente delle perplessità. Non è che dissero al padre stai mentendo, eh? E il giudice doveva decidere come decidere, perché tra i tanti problemi di un giudice, forse uno dei più importanti è che non può non decidere. Il giudice deve decidere. Io vi posso raccontare tante stupidaggini, tante cose interessanti, ma voi uscite di qua e più dubbi avete, meglio io ho fatto il mio mestiere. Un giudice no. Un giudice deve dire sì o no al distaccamento. Non può dire boh, poniamoci il dubbio. Deve rispondere. E allora il giudice, in questo secondo ambito, cioè non tanto sulla reversibilità della malattia, ma sulla questione dell'espressione di Eluana, tirò fuori la questione di vita umana. È contro la dignità di una persona, dignità umana di una persona, perché richiama l'articolo 32, tenerla in vita contro il suo consenso, anche quando il consenso è presunto, avuto grazie all'intermediazione del padre. Una cosa fortissima, non la giudico, ma dico certamente al 100% che rende urgentissima la legge sul testamento biologico, perché non è possibile. Non è possibile che si vada avanti con giudici che, alla fine questo è, fidarsi o meno del padre. Ma chi lo sa i casi della vita? Magari c'è un padre che con tutte le buone ragioni del mondo, senza aver mai discusso di quello con la figlia, siccome gli costa 5.000 euro al mese, a un certo punto va dal giudice e dice lei si era espressa così, quindi distaccamento. E cosa fa il giudice? Ci crede o non ci crede? Capite cosa vuol dire perché è importante? Quindi è difficile. Certamente la Costituzione aiutò molto la Corte di Appello di Milano, però resta un tema molto discusso. Per non dire poi, sempre per quanto riguarda le questioni bioetiche di inizio e di fine vita, un tema che a un certo punto oggi è diventato quasi di moda, ma come tutte le mode crescono e poi spariscono: l'utero in affitto. E l'utero in affitto tu lo devi approcciare in tutti i modi del mondo che vuoi, però la dignità umana entra a far parte, non c'è dubbio. Perché? Perché per soddisfare la mia voglia, il mio desiderio di diventare madre, visto che la natura non me lo permette, io letteralmente uso un'altra donna che partorisce al mio posto, con la quale stipulo un contratto che quando partorisce quello che produce è mio. perché tanti in Italia, ma ancora in modo confuso, senza capire una mazza, appena sento avuto l'affitto, addirittura ho sentito Alfano dire crimine internazionale, no? Come Berlusconi, ma ce n'è anche per la sinistra, non vi preoccupate. Come lo inquadri da un punto di vista giuridico l'utero in affitto? Complicato, complicato. La mia opinione è che diventa tutto più semplice se non c'è di mezzo i soldi. Tutto più semplice. E infatti in tantissimi paesi dove c'è l'utero in affitto, il contratto è a titolo gratuito. Cioè si fa per... come dire, voglia di rendere felice un'altra persona, che forse noi l'abbiamo completamente dimenticato. Cioè, diciamo, ma com'è possibile? No, non è certo che è possibile, perché se il contratto non può essere a titolo oneroso, ma è solo a titolo gratuito, non c'è altro motivo per cui una donna decide di fare questo. Quindi, tolto il discorso oneroso, perché tolto il discorso oneroso ci permette di poterne parlare un po' meglio? Perché chiaramente se tu metti il discorso oneroso nella questione dell'utero in affitto, diventa un modo per tirare a campare dove si fa la fame. Cioè, l'utero in affitto in Africa, come l'utero in affitto in India, come l'utero in affitto nei paesi più disastrati, ma più disastrati di noi, è molto complicato, moltissimo complicato. E se tu chiedi a una donna, adesso sono generalizzazioni che trovano il tempo che trovano, ma insomma, se tu chiedi a una donna che è sul lastrico, che non ha il cibo, se vuole mettere al mondo un figlio gratuitamente, non so se ti risponde sì, ma è legittimo che ti risponda no, ma solo dietro pagamento, non è in discussione. Però se c'è il discorso soldi, poi tu devi impostare la questione togliendo di mezzo certi stati, che non è però facile. Come fai a togliere di mezzo certi stati? Il Brasile lo tieni o non lo tieni? I poveri che farebbero questo ci sono anche in Italia, gente che si taglierebbe una mano pur di avere 1.000 euro, tanto vive senza una mano, oppure un polmone o un rene o una cornea, tanto con un occhio vivi. Non bisogna andare in Brasile, in Africa a cercarli, ci sono anche in Italia, perché ci sono condizioni disastrose. E cosa fai lì? Quindi capite, l'utero in affitto ha a che fare con la dignità umana, perché in un modo o nell'altro l'essere umano è strumento per raggiungere un fine. Cioè usi l'uomo non come fine, ma come strumento per arrivare a un fine. Diventa meno problematico se togli il discorso economico e lasci sulla liberalità, ma anche se lasci la liberalità, direi che i problemi non spariscono. Se ci sono, diciamo così, degli orientamenti generali che possono essere fatti in temi così delicati, che è sempre meglio approcciare casisticamente, quindi induttivamente, partendo dai casi, poi dare massimi sistemi. Ma se c'è un massimo sistema che voi potete guardare per impostare meglio un po' la questione, è che in Europa in genere l'utero in affitto è vietato, mentre è ammesso negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Perché, al di là dei nomi, è ammesso lì e non qui? Perché gli Stati Uniti, prima del Regno Unito, dei quali sono figli, come dire, vige ancora la regola, il modello liberale, c'è poco da fare. Come io ho il diritto di andare in giro con un fucile, perché nessuno mi può negare questa mia libertà, allo stesso modo io ho il diritto di usare il mio corpo come voglio. E se mi serve per guadagnare dei soldi, ben venga. Mentalità liberale. La mentalità europea è un po' diversa, E c'entra anche ovviamente la dignità umana, non c'è dubbio. Poi ci servono tantissimi altri problemi sulle nuove questioni riguardanti la dignità umana e la bioetica. Anche lì con l'Italia che fa sempre un po' caso a parte. Avete sentito ultimamente, non so se avete sentito, le polemiche sulla incredibile faccenda della pillola contraccettiva. No, non avete sentito niente, vabbè. Nei paesi, ma non è modello nel mondo, ma nei paesi mezzi civili, la pillola contraccettiva la si compra al supermercato perché non ha effetti abortivi, ha effetti anticoncezionali, è come se fosse un preservativo, ok? Ovviamente questo non vuol dire che bisogna paragonare la pillola del giorno dopo al preservativo, perché mio figlio che ha 3 anni lo sa che le malattie si trasmettono anche se poi prendi una cosa anticoncezionale, non c'è dubbio. Ma quello che vi voglio dire è che dietro il concetto è uguale. Perché la puoi vendere nei supermercati? Perché non è antiabortiva. Non è antiabortiva. In Italia non solo al supermercato non la trovi, ma ci vuole la ricetta del medico. Si inserisce il tema dell'obiezione di coscienza e quindi è un disastro fondamentalmente, no? Non so se vi è mai capitato, vi capiterà, non è che bisogna capitarci dentro nelle cose per comprenderle, a volte sì, però di fatto, mettendo insieme questa roba qui, la necessità di una ricetta medica non fatta dal medico di base, che è un oculista magari, un cardiologo, deve essere un ginecologo, ok? Quindi cosa devi fare? Devi andare all'ospedale. Quando vai all'ospedale arriva il secondo problema, l'obiezione di coscienza. Una tesi ragionevolissima porta ad ammettere l'obiezione di coscienza in materia di interruzione volontaria della gravidanza. Non sarei mai tra coloro che dicono eliminiamo quello, perché l'interruzione volontaria della gravidanza è un aborto. Quindi è giusta l'obiezione di coscienza. Poi abbiamo i nostri problemi, però da un punto di vista teorico è giusto l'obiezione di coscienza. Da noi succede che il ginecologo obiettore non ti fa la ricetta per la pillola del giorno dopo, non te la fa. E siccome l'80% dei ginecologi italiani è obiettore, tu vai là col tuo problema, che non puoi risolvere dopo 9 mesi, perché sennò nasce, devi risolvere in base alla scienza, e quindi oggi si è arrivati alla pillola dei 5 giorni, non so se, che sei, però insomma, normalmente lo spermatozoo con uno uscita non è che aspetta proprio tutto il tempo, no? Ecco. Sennò poi diventa abortivo, chiaro? Anticoncezionale vuol dire che impedisce la fecondazione, lo stai uccidendo niente perché non c'è niente di fecondato, da tutta una serie di sostanze chimiche, ormonali e via dicendo. Quindi tu ti trovi in Italia, questo è il dato di base da cui partire, insomma, che vi parlo di massimi settimane basta, e non solo di andare all'ospedale, ma di vigilare gli ospedali, perché non è che lo trovi sempre, se sono l'80% di obiettori, troverai quello di cui c'è solo obiettore. Ok? Ma quanto può andare avanti questa roba qua? Quanto ci si può fondare sulla dignità umana per dire che se tu hai diritto all'obiezione di coscienza per l'interruzione volontaria di gravidanza, allora hai diritto anche a obiettare la tua coscienza in materia di pillola del giorno dopo? Può forse valere sull'interruzione volontaria della gravidanza, ma certo è che non può andare avanti a valere. E chi risolverà questo problema? Ovviamente i giudici. Ovviamente i giudici, perché ci sono una spilza di reati nei confronti di chi si rifiuta di darti la ricetta perché sostiene che è antiabortiva. Interruzione di pubblico servizio, abuso d'ufficio, e chiaramente voi non avete in mente, no, la Procura della Repubblica, quindi andate in Procura, avete in mente altre cose. Ma quanto per dirvi proprio a volte quanto la questione della dignità umana venga strumentalizzata, oggi sembra che ci sia una sorta di consenso trasversale anche tra chi? Tra i farmacisti. Cioè, hai la licenza, no, vai all'ospedale e non al supermercato. Dopo tutta la trafila ottieni la licenza, vai in farmacia, c'è chi sostiene che il farmacista ha il diritto di obiettare la coscienza. Che vi devo dire? Ma è importante, no? La dignità umana. Pensate al caso ancora più drammatico, l'eutanasia. L'eutanasia è l'emblema di quanto sia complicato pensare alla dignità umana come diritto che sta soprattutto. Perché quando voi parlate di eutanasia, esattamente la dignità umana ti può portare tra i pro e tra i contro. Non c'è dubbio. Sostenendo la stessa cosa, cioè la dignità umana, tu puoi essere a favore o contro l'eutanasia. E questo vuol dire che c'è un problema non nell'eutanasia, ma nella dignità umana. Chiaro, no? Chi sono io per decidere di toglierti la vita? La vita te l'ha data qualcuno e io non ho alcun diritto di togliertela. E quell'altro ti risponde: ma stai tranquillo, la vita è mia, decido io quando è dignitosa e quando non è più dignitosa. Capite? Stesso identico concetto, dignità umana da una parte impedisce di togliere la vita, dall'altro lato è a favore di togliere la vita quando una singola persona la ritiene non più dignitosa di essere vissuta. Ma come si risolve questo problema? Non con la concezione statica, soltanto capendo come si sviluppano, come si bilanciano. Cioè non è più la bilancia la dignità umana, ma diventa qualcosa che ha più peso in un lato o rispetto all'altro. E ci sono tanti argomenti pro e anche un po' di argomenti contro, ok? Per logica, solo di logica, sono molto di più gli argomenti pro che gli argomenti contro, perché siccome non potrà mai esistere una legge che vieta il suicidio, per logica tu devi riconoscere l'eutanasia, perché se io ho il diritto di mettere fine alle mie pene buttandomi giù dal quinto piano come ha fatto Mario Monicelli, che senso ha poi dire non hai il diritto di morire meglio quando hai il diritto comunque di morire? Ci siete? Argomento logico più forte. Argomento logico più forte contro è un po' quello di dire, al di là della dignità umana statica, è un po' quello di dire cioè che tutto l'ordinamento è costruito per garantire la vita, non la morte. Cioè le cure, l'assistenza e via dicendo, tutte le leggi, diciamo, il complesso ordinamentale deve guardare con favore la vita, non la morte, non c'è dubbio. E quindi perché tu decidi di andare in eutanasia quando io Stato posso garantirti, se non un miglioramento, una condizione di vita tendenzialmente dignitosa? Capite l'altro argomento più logico, cioè ha una logica indubbiamente, cioè la logica è di dire io non mi giro dall'altra parte, che quando una persona si suicida io resto convinto che può anche essere la massima libertà individuale di una persona, ma si perde tutti quanti se una persona si suicida, perché c'è sempre un'altra possibilità che non la si vede, non la si percepisce, ma c'è sempre un'altra possibilità, sempre. In uno stato decente c'hai molte altre possibilità, è chiaro? Quindi è un argomento logico forte come un argomento contro, come argomento a favore, e ruota intorno alla dignità umana. Poi finiamo. Pensate che, tanto per parlare di qualche cosa che non è attuale, in Germania nel 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale una legge che prevedeva un reddito di cittadinanza, il famoso reddito di cittadinanza, di 350 euro. Ok? Cioè, come dire, tutti hanno diritto a 350 euro. Nessun tedesco può avere in tasca meno di 350 euro al mese, con tutta una serie di limiti ovviamente per accedere, ma nessuno deve avere meno di 350 euro. Okay? Perché il Tribunale, la Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato incostituzionale questa misura? Dice il Tribunale Costituzionale tedesco, sapete che ha detto, cittadinanza è una delle cose che sembra che si voglia fare, dice la Corte tedesca, è troppo basso, così proprio tranciante, dice, è troppo basso, non vi è alcun obbligo di rivederlo periodicamente, perché dice i 350 euro di oggi tra un anno varranno sicuramente meno, e quindi dovevi prevedere anche un obbligo di revisione periodico, e in più dice viola la dignità umana, punto. È chiara l'obiezione, no? L'obiezione è meglio che niente. Per la Corte Costituzionale tedesca no, meglio niente, perché vince tutto la dignità umana. Quindi poi hanno rifatto la legge prevedendo qualche cosa in più, che sembra siano lo stesso parametro che vuole usare il nostro Parlamento per intervenire in questa materia con molta calma, come sempre, impiego Italian style.
Non bastavano per garantire una vita dignitosa.
Erano pochi. Se lo scopo è quello di garantire a tutti una vita dignitosa, 350 euro non permettono questo. Così dice. È chiaro che c'è un'obiezione forte, no? Inizia a dare quelli. Perché
prevale un altro diritto, che è quello di non prevaricare. Lei ti dice no, perché lo devi trattare veramente come essere umano, un essere umano con 250 euro
non vive, insomma, vive non da essere umano. C'è una domanda?
Sì. Io mi ricordo che l'altra volta ho fatto l'esempio del terrorista che tortura, che non può essere torturato nonostante si possa salvare la vita di un numero di persone. Questa volta
si chiama tic-tic bomb, okay. Test.
Ok.
Perché appunto, no, c'è il conto alla rovescia, io ti dico, ho messo una bomba che tra un'ora esploderà. Cosa fai con quell'ora? Tu, poliziotto, tu...
E questa volta ho fatto l'esempio che un sto tortura non sarebbe comunque, anche se che comunque quello, la persona che ha commesso l'atto ha la stessa dignità umana, anche magari una bambina piccola, giusto?
Sì. Di mille persone, nei quali ci saranno anche bambini piccoli, sì, in un supermercato, come della bambina nascosta, sequestrata.
No, ma il mio dubbio è, quindi non c'è un minimo discriminante riguardo la quantità delle persone,
no, la vita di... perché la dignità umana ti dice che l'uomo è fine, non strumento. Se lei ha ragione in quanto è discriminante, si troverà nella situazione nel dire, vabbè, se salva la vita torturando a due persone, ma forse no, non lo torturo, se salva la vita a 2 milioni di persone, forse è meglio torturarlo. Il principio è che la vita di ogni persona è uguale, non può parametrare l'azione. Se è contraria, basta che vada negli Stati Uniti e vedrà che le fanno le torture, ovviamente sto parlando del post 11 settembre, perché volevano capire se c'era ancora possibilità di attacchi di quel tipo. Come fare?
No, ma era molto ingenua, è una curiosità comunque.
No, ma deve valutare dal punto di vista fortemente ideologico. Cioè la risposta è no. Perché se scende nel limbo non esce più.
Un po' disturbare.
Come fa a uscire
però? No, io capisco. Un confronto uno a uno, però vabbè, non voglio risultare,
no,
faccio
giudizione. Lei dice la vita di 500 vale più della vita di uno,
ma proprio come cosa, cioè, senza giudizi di valore, proprio una cosa mi sembra
matematica. No, è valore dire che 500 vale più di uno,
è perché
fa un calcolo,
esatto, è vero, è matematico, cioè, non so come dire
matematico.
No, ma sto delirando forse.
No, cazzo, stai delirando.
Matematico è il massimo di teorico che possa esistere. Pensa alla Bibbia, occhio per occhio, dente per dente. Matematico, rubi, ti rubo, ti taglio la mano, non puoi più trovare.
No, ma intendevo dicendo...
che il matematico.
Sì, no, è vero, però 10 è 10 volte 1, di fatto. È una tautologia, cioè.
Sì, dire che 10 non è uguale a 1. Grazie.
Se dici che 10 non è solo 1, grazie. Gli Stati Uniti hanno ammesso che sono morti 35 civili dopo il bombardamento della ritorsione della zona da cui sono partiti le cariche del gas. E che c'è tanto da dire? Ne è valsa la pena? Non è, la risposta non è sì o no, è una domanda sbagliata. Perché se lei dice sì, ne è valsa la pena, allora sta dicendo che è quello che è morto. Quello che è morto di civile che non c'entrava niente, vabbè, pazienza, perché così abbiamo insegnato che non si dovranno uccidere altre persone. O non dovrai usare il gas. La fresca è abbastanza.
Vi ricordo che
è abbastanza semplice perché la pensiamo dal punto di vista teorico. Diventa più complicato quando si parla nel concreto. Cioè quando si parla.
Potrebbero essere sbagliato.
Per esempio di pena di morte, di ergastolo, cioè di quelle misure che in un modo o nell'altro traducono il suo pensiero, diciamo, comunque la sua obiezione.
Ah, sì.
Se servono, non servono. Va bene, ci vediamo domani.